più che ci riflettevo su questa decisione, è interessante notare la relazione tra i due libri, tra il libro di Galati e il libro di Prima Corinzi. Sono tutti e due libri pieni di polemica. Paolo sta affrontando degli oppositori in modo forte in questi due libri. Qualcuno forse dirà: potevamo lasciare a parte un po' la polemica, abbiamo appena guardato questa situazione in Galazia, potevamo guardare un libro un po' più, come dire, leggero, potremmo averlo fatto, però il Signore ha disposto le cose così. Adesso tratteremo un altro libro che affronta una situazione polemica. Ed è interessante contrastarli, anche se hanno questo in comune. Ci sono delle cose che forse ci aiutano a capire subito dall'inizio il libro di Paolo ai Corinzi. Il problema nella chiesa della Galazia è che stavano rischiando di abbandonare il Vangelo, se ci ricordiamo. Stavano rischiando di abbandonare il Vangelo della salvezza per la sola grazia, per un altro Vangelo che Paolo dice non è affatto un Vangelo, però è il messaggio della salvezza per le opere. E nella chiesa della Galazia il problema non è tanto comportamentale, come vedremo nel libro di Prima Corinzi, era più dottrinale. Invece nella chiesa di Corinto i problemi erano più comportamentali. Ovviamente non possiamo separare questi due aspetti in modo netto. Ciò che credi, la tua dottrina, influenzerà come ti comporti e chi sei, e chi sei e come ti comporti prima o poi inciderà sul tuo credo. Quante persone scelgono di vivere una vita di peccato e poi comodamente cambiano la loro dottrina affinché possano vivere come vogliono, e la loro dottrina è influenzata dalla loro condotta. Il problema dei Corinzi non era tanto dottrinale ma comportamentale, divisioni tra di loro, immoralità sessuale, processi tra cristiani, anche cose molto terra a terra, come quando Paolo dirà in Prima Corinzi 11:33, quando vi riunite per mangiare la Santa Cena, aspettatevi gli uni gli altri. Vediamo anche in questo la natura molto terra a terra, comportamentale, del problema della Chiesa di Corinto. E così possiamo contrastarlo in primo luogo tra una differenza dottrinale e poi comportamentale. Però c'è un altro punto di contrasto interessante che ci può aiutare a preparare il terreno per lo studio di questo libro, ed è che la Chiesa della Galazia rischiava di cadere in un inclusivismo, mentre la Chiesa di Corinto peccava di essere esclusivista. Cosa intendiamo con questa distinzione? L'inclusivismo è quando tutto va bene, è quando qualsiasi messaggio è accettabile. Se vi ricordate all'inizio del libro di Paolo alla chiesa di Galatia, lui dice: se qualcuno vi annunzia un Vangelo diverso da quello che abbiamo annunziato, sia dannato. Erano aperti, troppo aperti nella chiesa della Galatia per ricevere ogni vento di dottrina che veniva predicato. Nella chiesa di Corinto invece peccavano di esclusivismo, di essere troppo settari, di essere troppo stretti, peccavano con l'idea di dire: noi siamo arrivati, noi chi? Chiaro, noi i cristiani etichettati X, noi cristiani etichettati Paolo, Apollo, Pietro, Cristo, noi siamo gli unici. Noi siamo gli illuminati, noi siamo gli spirituali. Vedremo in capitolo 12 e 14 soprattutto. Noi siamo gli speciali, ed è una strada pericolosissima da percorrere. E l'esclusivismo è la madre, come vedremo, di tanti altri peccati. E alla base di tutti questi due errori c'è una stessa causa, ed è l'orgoglio. L'orgoglio era la causa nella chiesa di Galatia, quando loro dicevano: siamo aperti a delle nuove idee, siamo speciali, siamo tolleranti, non come questi altri della mente chiusa. Nella chiesa di Corinto l'orgoglio era la base del loro pensiero: non abbiamo bisogno di imparare niente da nessuno, siamo speciali. E ovviamente tutti e due sbagliano in questo punto, non sono pronti a sottomettersi all'unica verità alla parola di Dio e a non voler trovarci come semplici e umili personaggi nella storia di Dio. Due parole riguardo alla fondazione di questa chiesa, leggiamo a riguardo in Atti 18, non andiamo a vederlo, potete andarlo dopo a vedere con calma se volete. Paolo arrivò alla città di Corinto dopo un episodio difficile ad Atene sull'Areopago, se ci ricordiamo. Il viaggio di Atene a Corinto, noi l'abbiamo fatto l'estate scorso, è un viaggio molto breve, 75 chilometri, in più o meno più di un'ora ci puoi arrivare. E Paolo arrivò a Corinto 15 anni dopo più o meno la sua conversione e arrivò subito e si mise a fabbricare le tende, se ci ricordiamo, insieme a Aquila e Priscilla. E ad un tratto, dopo un po' di tempo lì, arrivarono Sila e Timoteo, di cui leggiamo del loro arrivo, e dopo il loro arrivo Paolo si dedicò interamente alla parola di Dio. E cosa succede? I giudei lo rifiutarono, ma se ci ricordiamo in quella meravigliosa visione, gli si appare Gesù e gli dice: non temere, ma continua a parlare, perché io sono con te, nessuno ti metterà le mani addosso per farti del male, perché io ho un popolo numeroso in questa città. E rimane lì per un anno e mezzo. Vogliamo entrare subito nel testo di questi primi tre versetti questa mattina, perché Paolo ha qualcosa in mente, a parte il saluto che è comune a tutte le sue lettere, ha qualcosa che aleggia sulla sua mente e possiamo capirlo da versetto 11 di capitolo 1, quando Paolo riferisce questo fatto. Dice: infatti, fratelli miei, mi è stato riferito da quelli di casa di Cloè che tra di voi ci sono contese. Paolo sicuramente era ad Efeso e gli è arrivata la notizia dalla casa di Cloè che c'erano contese, e questo influenza già da subito anche il suo saluto. Paolo si rende conto che sta germogliando nella Chiesa una tendenza settaria, grazie fratello, sta germogliando un problema settario nella Chiesa, e lui subito dall'inizio vuole affrontarlo, e lo vediamo anche nel saluto stesso. Vuole tagliare alla radice questa tendenza settaria che si manifesta a Corinto, ed è un problema sempre presente per la Chiesa, l'essere scismatici, essere settari, e anche noi vogliamo ascoltare le parole di Paolo per non cadere nel settarismo, per non cadere nelle fazioni, lo spirito di competizione che così facilmente, lo sappiamo, si insedia tra le persone, tra le chiese, e nel regno di Dio, ahimè, è troppo presente. Cinque cose questa mattina da tenere in mente se vogliamo combattere contro il settarismo, se vogliamo assicurarci di non cadere nel settarismo. Prima di tutto, dopo il primo versetto in cui Paolo si presenta, questa è una lettera di Paolo, Paolo dice questo: alla Chiesa di Dio. A chi appartiene la Chiesa? La prima cosa che dobbiamo tenere bene in mente se vogliamo lottare contro lo spirito settarismo è: a chi appartiene la Chiesa? La Chiesa è di Dio. La Chiesa è di Dio. Se vogliamo assicurarci di non cadere nell'orgoglio di pensare la nostra Chiesa migliore, noi siamo speciali, eccetera, e metterci bene in testa che la Chiesa non appartiene a nessun uomo, ma la Chiesa appartiene a Dio, sia la Chiesa universale che la Chiesa locale. Ci sono due tipi di persone in generale. Sono le persone che hanno una visione delle cose diocentriche, e poi c'è il gruppo di persone che hanno una visione delle cose uomocentriche. E Paolo dall'inizio si allinea con le persone, come fa sempre, che vedono ogni cosa, ogni realtà, con un personaggio centrale al centro, ed è Dio. Niente cambierà di più la tua prospettiva delle cose se non questo. Hai una visione diocentrica o uomocentrica? Questo cambierà la tua vita più di nessun'altra cosa. La tua visione della salvezza è uomocentrica o è diocentrica? È il piano stabilito da Dio per portare gloria a se stesso. il mondo intero. È creato per quale ragione? Per l'uomo o per Dio? Cambierà radicalmente la tua visione delle cose. E ovviamente anche la Chiesa. Chi è al centro? Chi è il protagonista della Chiesa? Dio o l'uomo? Paolo dice chiaramente che la Chiesa è di Dio. La Chiesa l'ha creata Dio. Efesini 2,15. Lui dei due popoli ne ha fatto uno solo. Chi l'ha fatto? Dio l'ha fatto. Dio ha acquistato la Chiesa, dice Atti 20,28, con il proprio sangue. È sua. Dio ha amato la Chiesa, Efesini 5,25, ha amato la Chiesa in modo speciale, discriminatorio. Non ci piace la parola discriminazione, ma Dio ha discriminato. Quando ha amato la Chiesa in un modo speciale, in un modo diverso da quello in cui ha amato il mondo. Lo dice in Efesini 5,25. Dio sta purificandosi un popolo che lo appartenga, Tito 2,14. E questo è un punto molto importante che voglio sottolineare, è come si purifica Dio, un popolo che lo appartenga, Efesini 5,26, lo fa avendola lavata attraverso il lavacro della parola, attraverso la parola. Lui sceglie i mezzi, il mezzo attraverso il quale la Chiesa viene gestita e controllata. Guardate un versetto interessante in 1 Corinzi 4,6, un versetto che in questo contesto rende molto interessante. Ora fratelli, ho applicato queste cose a me stesso e ad Apollo a casa di voi, quali cose? Le cose che lui sta scrivendo, perché per nostro mezzo impariate a praticare il non oltre quel che è scritto, cioè la vostra pratica deve essere sottomesso a ciò che è scritto, la parola di Dio. E guardate che cosa interessante. In cosa risulta un attaccamento ferreo alla parola di Dio? Risulta nel fatto che non vi gonfiate di orgoglio esaltando l'uno a danno dell'altro. Qual è il rimedio principale per combattere lo spirito settario? È la sottomissione alla parola di Dio. È la parola di Dio. Quando le persone hanno una lealtà alla parola di Dio, creerà unità, perché finché io ti posso far vedere nelle scritture la verità scritta, se sei un figlio di Dio, non potrai essere contrario. E neanche io nei tuoi confronti. Ma è la parola di Dio che regge l'unità della Chiesa. Michea 4,2 è un altro versetto interessante sulla centralità della parola di Dio. Michea 4,2 dice questo: egli ci insegnerà, vi do un attimo per trovarlo, Michea 4,2. La parola è il mezzo attraverso il quale Dio esercita il suo dominio sulla Chiesa. Come domina Lui sulla sua Chiesa? Michea 4,2 parlando del Messia, è un anticipo profetico del regno del Messia, spirituale in questo contesto, ma letterale e materiale nel millennio. Egli ci insegnerà le sue vie e noi cammineremo nei suoi sentieri, poiché da Sion uscirà la legge, da Gerusalemme la parola di Dio. Questo riferimento all'adempimento spirituale nella Chiesa, che non toglie l'adempimento futuro. Però vediamo qui che è un anticipo profetico del regno del Messia spirituale attraverso la legge che viene fuori da Gerusalemme e la parola del Signore che Lui usa per signoreggiare sulla sua Chiesa. È la sua Chiesa. Lui la guida, Lui la sorregge attraverso la sua parola. Non solo, ma la Chiesa è Dio, Lui la sta edificando, Lui la sta edificando. Atti 13,46, tutti quelli che erano ordinati, da chi? Da Dio a vita eterna, credettero. E noi vogliamo dire agli uomini, tenetevi lontani dalla Chiesa, mettete giù le mani dalla Chiesa, appartiene a Dio, non è vostra, per fare quello che voi volete fare. La Chiesa è di Dio. Lui la fa crescere, Colossesi 2:19, dal capo da cui tutto il corpo ben nutrito e tenuto insieme mediante le giunture e le articolazioni cresce con l'accrescimento che viene da Dio. Lui chiama e mette le sue guide, Efesini 4:11, è lui che ha dato alcuni come pastori e poi dice pastori e dottori, cioè pastori insegnanti. Non solo, ma Dio chiude le chiese. In Apocalisse 2:5 dice: rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto. Lui le apre, lui le gestisce e lui le chiude. È suo, fa quello che vuole. E non solo, ma lui verrà a prenderlo. Prima Tesalonicesi 4:17, poi noi viventi, la Chiesa, che saremo rimasti, verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare nel Signore, e così saremo sempre con il Signore. La Chiesa è sua. E questa è la prima cosa da capire se vogliamo combattere contro uno spirito settario. Da dove nascono le divisioni e le contese? Nasce dal fatto che gli uomini pensano che la Chiesa è loro. Nasce dal fatto che pensano che appartiene a loro. Così si costruiscono qualcosa che assomiglia a loro e pensa come loro, fa come loro, e cosa fa con tutti gli altri che fanno diversamente? Comincia a giudicarli e a lanciare le granate, invece di fare quello che è il ruolo dell'uomo nella Chiesa: predicare le Scritture, servirla umilmente e poi che Dio faccia la sua opera. La Chiesa appartiene a Dio. Gli uomini ambiziosi devono tenere giù le mani dalla Chiesa. Se vogliono avere uno sfogo per la loro ambizione, che vadano nel mondo degli affari, che vadano lì fuori e che raggiungano i loro sogni scampati in aria, che vadano alle fiere del ministero a paragonarsi con gli altri. Questo non è quello in cui la Chiesa di Dio si mette. La Chiesa di Dio è suo, si regge secondo il suo volere, le sue leggi. Dio farà ciò che vuole con la Chiesa, con chi vuole, finché Lui vorrà. Qualsiasi altra cosa è opera dell'uomo. Numero due, vediamo ancora nel nostro testo, la seconda cosa da tenere in mente se vogliamo combattere contro uno spirito settario è l'importanza relativa della Chiesa locale. Relativa non per relativizzarlo o minimizzarlo, ma la sua importanza relativa ad altre chiese. Paolo dice alla Chiesa di Dio che è in Corinto, poi dice chiamati santi con tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore. La Chiesa in cui ti trovi è una manifestazione locale di una realtà spirituale che ha tante altre manifestazioni nel mondo. Il settarismo è un nemico formidabile, è un gigante che crea problemi di divisione, contese, paragoni carnali. Perché? Perché pensa che esiste solo lei. Paolo dice, e mette il terreno, prepara il terreno per quello che dirà in seguito, dice: voi, Chiesa di Corinto, esistete, c'è una Chiesa che esiste a Corinto, è vero, ma esiste anche in tante altre parti del mondo, ogni luogo, non siete gli unici, sapete. Voi siete la manifestazione locale di una realtà universale, composta da persone di tutte le generazioni, tutte le età, tutte le nazionalità. Fate parte di questa realtà spirituale, misteriosa, composta di coloro che sono chiamati gli eletti prima della fondazione del mondo. Fate parte dei predestinati nel suo amore a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo, secondo il disegno della sua volontà. Esiste. Nessuno mette in dubbio che la Chiesa esiste, e voi anche lì esistete in una manifestazione locale di questa realtà spirituale. Siete la Chiesa di Corinto, e dice a noi la stessa cosa, siete la Chiesa che si riunisce a Rozzano, in quel capannone, questo nessuno ve lo toglie. Tutto ciò che ogni Chiesa ha ce l'avete anche voi, ogni promessa che è per la Chiesa è anche per voi, ma non vi montate troppo la testa, perché è vero anche per tutti gli altri, è vero per ogni altra Chiesa che appartiene a Cristo. non minimizziamo la Chiesa locale, giusto? Non la minimizziamo, me lo auguro, con tutte le sue cose particolari, belle, persone irrepetibili troverai nella Chiesa locale, non è vero? Amiamo la Chiesa locale, però dobbiamo bere profondamente della verità che ogni Chiesa locale è una piccola manifestazione della Chiesa universale. E una domanda per farti riflettere, so che una domanda che mi ha portato a me a riflettere, dove si trova il tuo cuore in questo tema della Chiesa locale e la Chiesa universale? Preghi per le altre chiese nello stesso modo in cui preghi per la chiesa alla quale appartieni? Ovviamente, naturale, pregare per le persone, la chiesa con cui abbiamo più a che fare, è naturale. Ma non è anche naturale pregare per le altre chiese. Non è naturale pregare per Punto Lode, Punto Luce, la chiesa di Muggiano, la chiesa di Sesto, la chiesa di Casorate, la chiesa ICM. Non è naturale anche questo? E se non lo fai, non è per forza delle cose così, però può essere che sia insediato un po' di settarismo nei nostri cuori e nelle nostre vite. Paolo dice che l'importanza della Chiesa locale è relativa agli altri. Numero tre, altro punto importante da considerare per combattere lo spirito del settarismo è il suo requisito di appartenenza. Suo requisito di appartenenza ai santificati in Cristo Gesù, chiamati santi, con tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore Gesù. Qual è il requisito di appartenenza? Il requisito di appartenenza è invocare il nome del Signore Gesù. Paolo ha il pericolo del settarismo sulla sua mente, questo influisce, queste prime parole sin dal suo saluto. E loro pensavano, giustamente, Paolo lo riafferma, i santificati, i santi, i messi da parte, ci vengono in mente forse nell'Antico Testamento questa immagine degli utensili che venivano messi da parte per un uso speciale, e così si vedevano i corinzi, e non è sbagliato che sia così, erano i santificati, erano i messi da parte, però Paolo subito aggiunge la prossima frase, con tutti gli altri che invocano il nome del Signore Gesù. Nulla toglie il fatto, questo è il credente nato di nuovo, santo, santificato, messo da parte, ma insieme a tutti gli altri. E questa frase è interessante perché delimita il confine di coloro che dobbiamo riconoscere, abbiamo il dovere di riconoscere insieme a noi come i santificati in Cristo, cioè parte del corpo. I credenti hanno il dovere di riconoscere come fratello o sorella chiunque invoca il nome del Signore Gesù. Amen? Abbiamo il dovere di riconoscerli. Joele 2,32 è la frase, diciamo, che Paolo echeggia in questo versetto, quando Gioele, il profeta, disse: chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Non ci sono condizioni, non ci sono aggiunte. E Paolo sta parlando di persone qui che invocano il nome del Signore e sono salvi, sono redenti. E i confini della Chiesa sono delineate da questa idea, coloro che invocano il nome del Signore. Ora, potremmo chiederci tutto qui, devo considerare membro della Chiesa e abbracciare pienamente chiunque solo per il gesto di invocare il nome del Signore Gesù? I cattolici lo fanno, pure i testimoni di Geova lo fanno, i mormoni lo fanno, i protestanti liberali, che non hanno aperto mai una Bibbia in vita loro, invocano il nome del Signore in qualche modo. Dobbiamo considerarli anche a loro parte di questa categoria. Salmo 145,18, interessante. Dice: il Signore è vicino a tutti quelli che lo invocano, e poi aggiunge, a tutti quelli che lo invocano in verità. In verità. Paolo ha in mente la stessa cosa, anche se non lo dice, però c'è una delimitazione nello stesso concetto del invocare il Signore. Noi abbracciamo come fratello, sorella, abbracciamo e dobbiamo abbracciare chiunque a condizione che invochi il nome del Signore in verità, secondo la verità. Potremmo applicarlo in due modi: deve essere in verità, intendendosi in modo sincero, deve essere vero, deve essere una realtà che esiste veramente in loro, e anche potremmo dire in verità significa allineato con le Scritture. Chiunque invoca il nome del Signore che non sia in verità secondo le Scritture, non siamo sotto alcun dovere di riconoscerli come fratelli e sorelle in fede. Un po' più tardi nella lettera Paolo dirà che nessuno può dire Gesù è il Signore se non per lo Spirito di Dio, vi ricordate? Nessuno può dire Gesù è il Signore se non per lo Spirito di Dio. Così l'unità è qualcosa che esiste attraverso un'opera spirituale di Dio, attraverso lo Spirito Santo, e il nostro scopo tra credenti non è di creare l'unità con altri, è di scoprirlo, di scoprire, di vedere, di notare il fatto della rigenerazione delle persone intorno a noi, e a quelle persone abbiamo il dovere di riconoscere come fratelli e sorelle. A proposito, questo è un punto importante per l'organizzazione della Chiesa locale. La Chiesa locale, questa specificamente, lavora per avere una congregazione dei membri rigenerati. Per questo noi abbiamo dei membri, abbiamo dei requisiti di entrata, perché cerchiamo di avere una chiesa fatta di rigenerati. Sembrerebbe una cosa assolutamente comprensibile, ma ti stupirebbe quante persone non hanno un concetto della chiesa locale fatta di persone rigenerate. Non gli importa, non gli interessa, ma a noi sì, perché, come vediamo qui, la Chiesa è fatta di persone che invocano il nome del Signore. Forse ci aiuta identificare tre gruppi con cui il credente nato di nuovo ha a che fare, quando parliamo di questa realtà dell'unione con altre persone, il combattimento contro lo spirito settario, però allo stesso tempo riconoscendo che non tutti quelli che invocano il nome del Signore sono veramente i suoi. Prima di tutto avremo a che fare con coloro che invocano Gesù non secondo verità, prima categoria. Invocano il Signore Gesù non secondo verità. Queste persone sono dei non credenti. Tante volte mi trovo in delle situazioni in cui si parla di collaborare con i cattolici. E io mi metto sempre nei guai perché dico: io non collaboro con i cattolici, io evangelizzo i cattolici. E c'è una differenza, vero? Possono invocare il nome del Signore, ma loro non hanno la verità del Vangelo e devono essere evangelizzati. Lo stesso con i testimoni di Geova, lo stesso con i mormoni, protestanti liberali, la stessa cosa. Cerchiamo la loro conversione. Categoria numero due, con coloro che invocano il nome di Gesù, però possiamo riconoscere soltanto una sintonia parziale. Una sintonia parziale. Gruppi e chiese che non diremo non sono dei fratelli, questo sarebbe cadere di nuovo nello spirito settario, però riconosciamo differenze su cose secondarie, non sulla Trinità, non sulla divinità di Cristo, non sulla natura delle Scritture. In queste cose siamo uniti, ma abbiamo differenze con loro in cose secondarie. Come dobbiamo interagire con loro? Riconosciamo differenze, non è vero, nel corpo di Cristo. Riconosciamo persone che lodano diversamente, credono anche diversamente, in alcuni casi credono errori grossi e danneggianti, però li vedremo in cielo, li vedremo in cielo. E quando saremo in cielo ci stupiremo tutti, perché diremo: chi aveva ragione tutto il tempo, chi lo sapeva? Però ci sono persone con cui non siamo d'accordo in tutto, in sintonia completa. Mi ha chiamato qualche anno fa una persona, un pastore, e voleva pregare con noi, come chiesa. Dai, facciamo una veglia di preghiera. Bello pregare insieme. Però conoscevo un po' del suo, diciamo, passato, il suo, la sua tradizione, e gli ho fatto questa domanda: pregherete in lingue? Ci sarà l'interprete? E lui mi ha detto no. E io ho detto: allora mi dispiace molto, ma noi non possiamo fare una veglia di preghiera insieme, perché non siamo d'accordo su questo punto. E così l'abbiamo lasciato. L'ho ucciso, l'ho condannato, ho cominciato a dirgli quanto è un... No, semplicemente è un fratello con cui io non sono in sintonia. E ho detto: io non posso fare questo insieme a te. Riconosciamo le differenze e chiediamo a Dio che guidi la sua Chiesa per questo breve, fratelli e sorelle, breve, brevissimo pellegrinaggio sulla terra. Che lui guidi la sua Chiesa. Poi ci sono quelli della terza categoria, in cui possiamo trovare una sintonia più stretta. Non dico stretta, dico più stretta. Io non vado d'accordo con mia moglie neanche su tante cose. Figuriamoci quando ti trovi in un contesto più grande di fratelli e sorelle. Però possiamo avere una sintonia più stretta. Amos 3:3 dice: due uomini camminano forse insieme se prima non sono d'accordo. Ovvio. Se non c'è un accordo, se non c'è una linea guida, non si può camminare insieme. Io sono dell'idea che la Chiesa locale può supportare molte differenze, molte. Infatti lo dico spesso, la Chiesa locale è dove si impara a convivere con persone con cui non sei sempre d'accordo. Se non abbiamo questo, è impossibile che la Chiesa locale vada avanti. E la Chiesa può sopportare molte differenze, molte vedute diverse. Efesini 4:13 parla di questo aspetto, che è un processo fino a giungere all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio. È un processo in cui stiamo cercando di giungere alla unità della fede. Non siamo ancora uniti, però diamo tempo nella Chiesa locale. Crediamo nella potenza delle Scritture di convincere e di cambiare le menti delle persone che forse iniziano in punti diversi, ma che la Scrittura piano piano porta a un cammino più stretto insieme. Però ci deve essere una linea guida nella Chiesa locale. Ci deve essere cose sulle quali c'è un accordo, su dottrine fondamentali, prima di tutto la Trinità, salvezza per la sola grazia, l'ispirazione delle Scritture, eccetera, eccetera, e anche nei modi di fare. Anche nei modi di fare ci deve essere un accordo, nell'ordine della Chiesa è necessario per camminare insieme, come una rappresentazione locale di tante altre realtà e tante altre vedute. Però in questo cammino anche di sintonia, di cammino più stretto, non cadiamo nella trappola di minimizzare o disprezzare coloro con cui non abbiamo una completa sintonia. Non cadiamo in questa trappola. Chissà poi se un giorno, nelle cose secondarie, cambierai idea. Vedrai le cose in un modo diverso. So che tante cose nella mia vita sono cambiate da quando conosco il Signore. Ho imparato, grazie a Dio, e spero di imparare ancora. E un'altra cosa da dire su questo: non minimizzare le differenze in assoluto, però vederle con la prospettiva giusta. Io scommetto che molte delle cose per cui combattiamo, col passare del tempo, le vedremo con occhi diversi. Guardate cosa dice questo autore: tutte le nostre ferme convinzioni, come li chiamiamo troppo facilmente, devono essere continuamente esaminati e esposti alla luce di più lettura dei migliori autori, le Scritture ovviamente, ma anche i migliori autori, e devono essere sempre esaminati e esposti alla luce di più esperienza di noi stessi e il mondo in cui viviamo, e devono essere esposti e esaminati alla luce della miglior luce di tutti, una semplicità e sincerità di cuore. E senz'altro troveremo che ciò che chiamavamo con il nome onorevole di convinzione, tutto il tempo, alla luce di una comprensione più profonda del nostro cuore, tutto il tempo vedremo che non era altro se non un pregiudizio ignorante, offesa o dispiacere personale. molte delle nostre ferme convinzioni, come così li chiamiamo oggi, quando si sarà accesa la luce su di esse, saremo forzati a confessare che in fondo non era altro che ostinatezza e orgoglio di cuore. Wow, me toccano queste parole. Quante delle mie convinzioni sono convinzioni importanti, convinzioni bibliche, e quanti sono soltanto l'ha detto lui e per quello io dico il contrario. Questa è la mia convinzione. Non mi piace lui. Lui ha detto A, io dico B. Dobbiamo continuamente esaminare le nostre convinzioni. Un esempio a questo riguardo è un esempio portato dalla storia della Chiesa. Quando Lutero, sul suo letto di morte, finì di leggere un libro di Calvino, avevano una discussione sulla natura della Santa Cena. Quanto è presente Gesù negli elementi? Ovviamente noi siamo una categoria a parte, però il punto verrà fuori tra un attimo. E Lutero lese questo libro di Calvino sul suo letto di morte, disse chiamato un piccolo saggio sulla cena del Signore, e avendolo letto disse al suo compagno Melantone: in questa questione del sacramento, come lo chiama lui, siamo andati oltre. Abbiamo esagerato. Raccomanderò questa cosa al Signore, fa qualcosa a riguardo dopo la mia morte. Però era troppo tardi. Era troppo tardi. Il danno era stato fatto. Lutero aveva visto il suo errore, però le posizioni si erano incalite. Non c'era più modo di tornare indietro. Questo è, non è vero, lo spirito del settarismo, lo spirito dello schismatico. Siamo soltanto noi. Siamo arrivati noi. Noi abbiamo la dottrina perfetta. Noi abbiamo il modo di pregare perfetto. Noi abbiamo un po' di umiltà, non è vero? Per riconoscere che siamo insieme a tutti che in ogni luogo invocano il nome del Signore. Le ultime due saranno brevi, vi prometto. La sua estensione, la Chiesa si trova in ogni luogo, l'abbiamo già menzionato, però per poter combattere contro lo spirito settario dobbiamo riconoscere l'estensione. Questo significa, tra l'altro, che la Chiesa che si trova in ogni luogo rispecchierà la cultura, rispecchierà le usanze, rispecchierà i modi di fare di tanti dei luoghi in cui è messa. Ora, questo non giustifica ogni pratica strana, esagerata. Qualcuno potrebbe dire: allora ogni chiesa è soltanto una manifestazione della cultura locale, allora può fare quello che vuole. No, non stiamo dicendo questo, però è inevitabile. Se una chiesa è in un luogo, manifesterà, rispecchierà certi modi di fare. Quando ero in Michigan ho avuto l'opportunità di conoscere le chiese di retroscena olandese, e lì c'era la battuta che in queste chiese tirare fuori le mani dalle tasche era un movimento carismatico. Questo era il loro modo di fare. Noi eravamo in una chiesa di lingua ispana in quel periodo a Grand Rapids, e si incontrava nell'edificio di questa chiesa più di background olandese, ed era bello vedere come piano piano le due chiese, che erano iniziati da prospettive completamente diverse, hanno cominciato a rispettarsi e ad amarsi e a pregare gli uni per gli altri e accettare le differenze causate da ogni luogo di provenienza. E numero 5, la quinta cosa da ricordare per combattere lo spirito settario: quando Paolo dice invocano il nome del Signore Gesù Cristo, Signore loro è nostro. Fratelli e sorelle, noi condividiamo la possessione più meravigliosa con tutti gli altri fratelli e sorelle, che è Gesù Cristo. Condividiamo una possessione unica: Gesù. Signore loro è nostro. È vero che questo può intendere il padrone e che noi siamo suoi, e questo rende significativi queste parole da un'altra prospettiva, però Cantico dei Cantici dice: il mio amato è mio e io sono suo. Il mio amato è mio. Gesù Cristo è mio, ma è anche loro, è anche di tutti quelli che sono stati salvati da lui. Il Signore Gesù è il tesoro nascosto in quel campo, in quel mercante vendete tutto per comprare il campo, è la perla tra le belle perle, è la possessione più meravigliosa della Chiesa che Lui è morto per acquistarsi. E dobbiamo ricordarci di questo, ciò che è più prezioso per me è anche la cosa più preziosa per coloro che conoscono Gesù. Notate l'umiltà di Paolo, dice Signore loro e nostro. Paolo dice è prima Signore loro, poi se in qualche modo possiamo dire è nostro, è mio. Paolo si abbassa, dice nessuno ha una conoscenza di lui minore della mia. E se posso attraverso loro, se posso attraverso qualcun altro arrivare ad una conoscenza migliore di lui, sono tutte orecchie. Posso conoscerlo meglio attraverso una persona diversa. Paolo dice, nessuno ha un cuore più lento del mio, sono il minimo fra tutti i santi. È arrivato la rivelazione a Gesù, a me, all'ultimo, tra gli ultimi, come all'aborto. Il Signore prima di tutto loro e poi mio. Fratelli e sorelle, ci rendiamo conto di questo fatto? Siamo veramente pronti a combattere, a fare del male a persone per cui Gesù Cristo è tutto? Non è questa l'unica cosa che ci interessa? Che le persone amino Gesù, che Gesù sia il tesoro più grande. Sì, ci sono differenze, e non da minimizzare alcuni di loro, possono fare del male e ci avviseremo e ci incoraggeremo a stare attenti, a vegliare, senz'altro. Per non dimentichiamo che la possessione più preziosa è quella che definisce più di un'altra cosa la Chiesa. Un ultimo aneddoto per finire, che per me rispecchia lo spirito del contrario del settarismo, un cuore largo, un cuore aperto. Un tale signor Harris, durante una visita di alcuni mesi a Londra, mentre collaborava con Whitfield, aveva lo stesso una comunione cordiale con Wesley. Whitfield e Wesley erano due personaggi su poli opposti dottrinalmente. Se vi interessa saperlo, Whitfield era calvinista, Wesley era arminiano. Uno aveva una visione più uomocentrica, Whitfield aveva una visione diocentrica. Però Harris fa questa descrizione. Trovai nel parlare insieme con calma e amore che la differenza dottrinale tra loro due non era così grande come sembrava e che erano d'accordo sul punto essenziale di edificare l'anima completamente su Cristo e di dare a Dio in Cristo tutta la gloria della salvezza. Bello. Può essere d'accordo o meno con la sua riflessione sull'importanza delle differenze dottrinali, possiamo capirlo, però il punto importante e che avevano trovato punti di accordo, punti di armonia. Però questo non è la fine della storia, Harris poi aggiunge, cioè nonostante il tempo di unirsi non era ancora arrivato. Ok, forse non potremo unirci con tutte le chiese, con tutti i fratelli, con tutte le persone, però li vedremo in cielo e loderemo il Signore insieme per tutta l'eternità. Abbiamo pochissimi secondi, voglio finire facendo questo. Vorrei chiedere a Giuseppe Falcone di pregare per le altre chiese. Forse ti viene in mente qualche altra chiesa per cui pregare in modo specifico. E poi a Luca Macchiaiolo, se puoi pregare per alcune delle nostre chiese sorelle e chiedere la benedizione di Dio su di loro. Preghiamo.